dal trattato sull'emendazione dell'intelletto. Dopo che l'esperienza mi abbia insegnato che
tutto ciò che spesso ci si presenta nella vita comune
è vano e futile, e vedendo come tutto ciò che temevo direttamente o indirettamente non aveva in sé niente di buono né di cattivo, se non in quanto l'animo ne veniva commosso, decisi infine di ricercare se ci fosse qualcosa di veramente buono e capace di comunicarsi, e da qui
solo, respinti tutti gli altri falsi beni, l'animo potesse venire affetto. Meglio ancora, se ci fosse qualcosa tale che, trovatolo ed acquisitolo, potessi godere in eterno e continuamente di grandissima felicità. Pensavo dunque se mai fosse possibile raggiungere una nuova impostazione della mia vita, o almeno la certezza di essa, pur non mutando l'ordine ed il sistema normale della mia vita. Ma lo tentai spesso invano.
Infatti, ciò con cui per lo più si ha a che fare nella vita, e che gli uomini, per quel che si può dedurre dalle loro opere, stimano sommo bene, si riduce a queste tre cose: la ricchezza, i successi e il piacere dei sensi. La mente viene da queste tre cose così distratta che non può affatto pensare ad un qualche altro bene. Infatti, per ciò che riguarda il piacere dei sensi, l'animo ne viene tanto assorto come se si riposasse in qualche bene. Ciò gli impedisce in maniera gravissima di dedicarsi ad altri pensieri. Ma dopo il godimento di quel piacere, segue una grande tristezza che, se non annienta la mente, tuttavia la turba e la stordisce. Anche perseguendo ricchezze ed onori, la mente si distrae non poco dal vero bene. E ciò particolarmente quando tali ricchezze ed onori si ricercano solo per se stessi, perché allora si suppone che essi siano il sommo bene. Dalla ricerca degli onori, poi, la mente viene assorbita molto di più, perché si ritiene sempre che essi siano dei beni di per sé e si considerano come fine ultimo al quale tutto si indirizza. Inoltre, al conseguimento di queste due specie di beni non consegue, come invece a quello del piacere sensuale, il pentimento. Ma quanto più si possiede di entrambi, tanto più aumenta la gioia e di conseguenza tanto più siamo eccitati e ad aumentarli entrambi. Ma se in qualche caso siamo delusi dalla nostra speranza, allora nasce una grande tristezza. Quei tali beni a cui tutti aspirano non solo non apportano nessun rimedio utile a conservare il nostro essere, ma anzi impediscono ciò. Di frequente poi sono causa della perdita di coloro che li posseggono, se è lecito dire ciò, e sempre causa della perdita di coloro che ne sono posseduti. Infatti, ci sono moltissimi esempi di persone che hanno subito persecuzioni fino a morirne a causa delle proprie ricchezze. Ed anche esempi di persone che, per acquistare ricchezze, si sono esposte a tanti pericoli da pagare infine con la vita la loro pazzia. Ne sono meno numerosi gli esempi di persone che per conquistare onori o per difenderli hanno sofferto i mali più penosi. Infine, sono innumerevoli gli esempi di persone che con i loro stravizi si sono affrettate alla morte. In verità, mi sembrava che tutti questi mali erano sorti dal fatto che ogni felicità o infelicità risiede solo nella qualità dell'oggetto col quale l'amore ci unisce. Infatti, per ciò che non si ama, non sorgeranno mai liti, non ci sarà tristezza se verrà meno, non invidia se sarà posseduto da un altro, non timore, non odio. In una parola, l'animo non si commuoverà affatto. Passioni tutte queste che invece hanno luogo nell'amore dei beni che possono perire, come sono tutti quelli dei quali abbiamo parlato. Ma l'amore, per una cosa eterna ed infinita, nutre l'animo di sola letizia, priva di ogni tristezza, cosa che è da desiderare grandemente e da ricercare con tutte le forze. Dal libro dell'Etica, parte quinta. Chi comprende sé e i propri moti dell'anima, chiaramente e distintamente, ama Dio, e tanto più quanto più comprende sé e i propri moti dell'animo. Dio è esente da passioni e non è preso da alcun
moto di gioia o di tristezza. Chi ama Dio non può pretendere che Dio lo ami in contraccambio. Dio ama se stesso di un infinito amore intellettuale. L'amore intellettuale della mente verso Dio è lo stesso amore con cui Dio ama se stesso, ovvero l'amore intellettuale della mente verso Dio è parte dell'infinito amore con cui Dio ama se stesso. Ne deriva che Dio, in quanto ama se stesso, ama gli uomini, e di conseguenza l'amore di Dio verso gli uomini e l'amore intellettuale della mente verso Dio sono una sola e medesima cosa.